Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Tommaso Pallottino, che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale in onda sulla Radio Vaticana. Quest'oggi vogliamo parlare di un'emergenza importante in questo periodo. Sono magari anche altre le notizie che trovano spazio nelle prime pagine e anche nelle immediatamente successive dei principali quotidiani, ma non bisogna dimenticare, noi cerchiamo di proiettare i nostri riflettori, che proprio in questo periodo in alcuni paesi africani, in particolare in Etiopia e in Somalia, ma non solo, si sta vivendo una gravissima emergenza siccità, secondo proprio anche quanto riportato dal coordinatore della risposta siccità per l'ONU. L'Etiopia sta affrontando uno dei più seri shock climatici della propria storia, con 10 milioni di persone a rischio di perdere raccolti e bestiami, oltre ad avere gravi carenze d'acqua e problemi di salute. Etiopia, Somalia, dicevamo, ma ripeto, non sono solo questi i paesi. Noi ci collegheremo quest'oggi con l'Etiopia, grazie anche ad una organizzazione che è stata già ospite ai nostri microfoni. Parliamo di LVA, Associazione Internazionali Volontari Laici, fondata nel 1966 da Donaldo Benevelli, presente in Etiopia da 40 anni e che è presente in particolare nel nord-est in questo periodo del paese, vale a dire nella regione dell'Afar. Lo faremo con il responsabile paese, a cui darò il benvenuto, e peraltro ci collegheremo anche proprio col Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in quanto nei giorni scorsi è stato presentato proprio alla Farnesina un piano specifico che prevede 10 milioni di euro per finanziare sia interventi di prima emergenza in favore delle comunità più vulnerabili, sia progetti destinati a consentire la ripresa di fatto delle attività agropastorali. E vedremo quali sono i paesi particolarmente, diciamo, interessati da questo piano, proprio con il nostro gradito ospite. Allora diamo il benvenuto ad entrambi. Per quanto riguarda il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ringraziamo per la sua disponibilità e diamo il buongiorno a Mario Baldi, ministro plenipotenziario responsabile dell'Ufficio Emergenza e Assistenza Umanitaria. Buongiorno Ministro.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E da Addis Abeba, capitale dell'Etiopia, diamo anche il benvenuto, vi dicevo, al rappresentante paese per LVA, Associazione Internazionali Volontari Laici, Stefano Stirpe. Buongiorno Stefano.
Sì, buongiorno Luca, buongiorno Ministro, buongiorno agli ascoltatori.
Ecco, io ho cercato di fare un quadro, diciamo, della situazione, soprattutto sottolineando la situazione di grave emergenza, in particolare in Etiopia e Somalia, tanto che è stato presentato proprio, ripeto, nei giorni scorsi un piano di emergenza da parte del nostro Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. Ministro Mario Baldi, ripeto, responsabile dell'Ufficio Emergenza e Assistenza Umanitaria, lei è stato proprio colui che si è recato in Africa per progettare gli interventi sul Niño. Parliamo del Niño e lei ci dirà per quale motivo e sulla base dei quali poi sono state prese le misure presentate nei giorni scorsi alla Farnesina. Ecco, ci può fare un quadro anche attraverso questa breve introduzione di quello che io stesso ho detto emergenza siccità, in particolare in Etiopia e Somalia, e soprattutto perché ci si collega al Niño?
Sì, grazie di questa opportunità e un saluto anche a tutti gli ascoltatori. Il Niño è un fenomeno ciclico, è un'emergenza che si ripete con una regolarità di 5-7 anni e che provoca un forte riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico. Forse può essere utile ad alcuni ascoltatori, almeno a me ha incuriosito all'epoca, sapere che si chiama il Niño perché il surriscaldamento dell'acqua del Pacifico raggiunge il suo punto più alto in concomitanza con le festività natalizie, quindi con la nascita di Gesù Bambino, da qui è il Niño. È un fenomeno quindi non nuovissimo, ma che a seguito dei cambiamenti climatici sta impattando con drammatica forza quest'anno e verosimilmente anche l'anno prossimo. Come lei ha detto nella sua introduzione, colpisce una fascia di territorio che dal Corno d'Africa raggiunge fino all'Africa australe. Parliamo di circa 40 milioni di persone in Africa, direttamente o indirettamente colpite da questo fenomeno, che nei punti più vicini al Pacifico si traduce in cicloni e in piogge torrenziali, nei punti più lontani come l'Africa invece in siccità. Ci siamo recati giù in Mozambico per una valutazione della situazione e abbiamo visto una situazione, siamo resi conto di una situazione veramente difficile. Campi abbandonati, bestiame che nella misura del 30% muore e priva quindi di fonti di sostentamento essenziali le famiglie. Sono circa, nella nostra valutazione, condivisa dalle Nazioni Unite, circa 28 milioni le persone a rischio di sicurezza alimentare in Africa, con due paesi che sono particolarmente vulnerabili perché hanno una forte vocazione agricola, che sono appunto l'Etiopia nel Corno d'Africa e il Mozambico.
Ministro, ecco, la fermo qui per poi ritornare proprio tra poco con lei per esporre più nel dettaglio anche il piano stesso del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, ma visto che proprio ha nominato questi due paesi, Etiopia e Somalia, noi ci leghiamo idealmente in Etiopia, dove abbiamo collegato, lo ripeto ancora, il rappresentante paese per LVA Stefano Stirpe. Voi siete presenti, Stefano, in particolare, lo dicevo, nel nord-est del paese, nella zona della Ecco, che cosa sta accadendo? Qual è la fotografia attuale proprio in questa regione? E facciamo comprendere anche a chi ci ascolta come si traduce nella quotidianità della popolazione che vive, per esempio, in questa regione dove è presente LVA, l'emergenza attuale.
La situazione, diciamo, in generale è quella che ha ben descritto il ministro, che purtroppo qui si tocca con mano. Segnali dell'emergenza erano già iniziati a metà del 2014, dove c'era stata una stagione delle piogge molto blanda, e quella del 2015 è stata ancora minore. Di conseguenza diciamo, i fiumi sono sostanzialmente secchi, non c'è possibilità per gli animali di abbeverarsi, ma neanche di mangiare, perché diciamo, tutti i pascoli sono secchi. Di conseguenza abbiamo, in particolare nella regione della Farma, non solo popolazioni che sono a rischio fame, si calcola che in Etiopia siano 10 milioni di persone, a cui non dobbiamo dimenticare che vanno aggiunte altre circa 10 milioni di persone che regolarmente in Etiopia, diciamo, fanno parte di un programma di assistenza sociale. E come conseguenza abbiamo popolazioni che si spostano, ad esempio le popolazioni della Far, che è una zona a nord-est del paese, nel basso piano, si spostano verso l'alto piano alla ricerca di acqua e pascolo per le proprie mandrie. Questo crea pressione sulle risorse abbastanza scarse, crea anche conflitti tra le diverse popolazioni. È una notizia proprio di oggi che c'è stato uno scontro con molti morti al confine tra Etiopia e Sud Sudan. Non è ben chiaro la dinamica, ma pare che uno dei motivi sia stato anche, diciamo, un conflitto sui pascoli e sulle risorse. È una situazione abbastanza drammatica, abbiamo milioni di bambini malnutriti, abbiamo animali che muoiono. Il dato è che solo nella regione Afar nel mese di gennaio sono morti 500.000 capi di bestiame.
Questo è il quadro che ci sta facendo giustamente proprio dall'Etiopia Stefano Stirpe. Anche tra poco ricorderemo quello che praticamente sta cercando di fare sul campo LVA. Tornando al ministro Mario Baldi, che ci ha descritto proprio la fase di preparazione della risposta, in questo caso italiana, che si inquadra peraltro naturalmente nella risposta generale dell'ONU ad un'emergenza di questo tipo. Ministro, noi siamo collegati adesso con l'Etiopia in particolare, però dicevamo non è soltanto l'Etiopia e neppure soltanto Etiopia e Somalia i paesi che sono interessati. Ecco, entriamo ancora meglio nel dettaglio di quello che voi avete previsto come ministero rispetto a questa emergenza.
Sì, come dicevo, il fenomeno impatta su tutta la fascia orientale dell'Africa e poi scende giù nell'Africa australe. Oltre a Mozambico, l'Etiopia e la Somalia che sono state citate, anche Zimbabwe, Malawi, Swaziland sono seriamente colpiti da questo fenomeno. Ovviamente è un fenomeno a macchia di leopardo, impatta in alcune aree all'interno di questi paesi in modo più pesante, colpisce sia l'agricoltura sia le attività agropastorali. E la prima conseguenza negativa che provocano è l'abbandono dei campi da parte delle famiglie. La prima forma di emigrazione, quella più drammatica, è quella che vede una famiglia di contadini lasciare il proprio villaggio e confluire verso le aree urbane. E chiunque è stato in Africa sa che le aree urbane sono già in sofferenza perché sono raggiunte periodicamente da decine di migliaia di diseredati alla ricerca di un'opportunità. E quindi il dramma poi si ripercuote sull'immigrazione invece che vediamo fisicamente sulle nostre coste, che però è il passaggio successivo, perché per poter prendere la strada verso l'Europa o verso alcuni paesi come il Sudafrica, che sono relativamente benestanti, occorrono delle risorse che spesso vengono ricavate vendendo il poco che si ha a disposizione.
In questo senso, rispetto a quello che ha appena detto, molto importante peraltro, ecco, perché le questioni sono tutte collegate, il flusso dei migranti che evidentemente fa parte, quello sì, delle notizie nelle prime pagine, magari non viene letto anche attraverso questo tipo di situazioni, ed è qui che è interessante vedere che c'è un tentativo quantomeno di risposta immediata, come quello presentato nei giorni scorsi al Ministero, vale a dire un tentativo di portare aiuto direttamente in questi paesi, anche per evitare o quantomeno diminuire il flusso dei migranti stessi. Allora vediamo concretamente, al di là di queste spiegazioni importanti che ci ha dato, in che cosa consiste poi il piano stesso che prevedete di cercare di attuare quantomeno.
Sì, ecco, noi abbiamo messo in campo innanzitutto 10 milioni di euro, che sono risorse importanti per il nostro budget, destinati ai 5 paesi che ho citato: l'Etiopia, il Mozambico, lo Swaziland, Malawi e lo Zimbabwe. Cosa faremo in concreto? Innanzitutto c'è una componente affidata alle Nazioni Unite, che sono coloro che sopportano il peso più importante delle operazioni umanitarie. Penso soprattutto al PAM, al Programma Alimentare Mondiale, che con il contributo italiano distribuirà delle razioni alimentari alle comunità più vulnerabili, quelle che, dicevo, rischiano di abbandonare la propria terra proprio per mancanza di sostentamento. Poi c'è la dimensione bilaterale, cioè il lavoro affidato alle nostre ONG. Le ONG possono svolgere un ruolo fondamentale innanzitutto per la distribuzione di queste reazioni, in particolare nelle mense scolastiche, ma poi anche per la distribuzione di sementi, per la formazione ad un'agricoltura più attenta all'utilizzo delle risorse idriche, oppure per la costruzione o la riabilitazione di piccoli pozzi, perché anche in Africa c'è l'acqua nella falda sotterranea, ma bisogna andarla a trovare e spesso bisogna scavare ben più di 10 o 20 o 30 metri per evitare che sia acqua salinizzata. Poi c'è il programma di orti scolastici, questo si lega molto anche all'istruzione, avere una mensa in una scuola, se una famiglia ha la certezza che il bambino troverà un pasto caldo a scuola, non soltanto lo manderà a scuola perché può mangiare, ma soprattutto attraverso questo sistema noi incoraggiamo la scolarità. E sappiamo quanto è importante che un bambino, anziché di occuparsi solo dell'economia, o una bambina, e spesso le bambine vengono utilizzate in Africa per prendere l'acqua, per fare i lavori più pesanti, invece il fatto che la bambina debba andare a scuola, perché lì semmai raccoglie una razione alimentare che può anche condividere con la famiglia, si ottiene un doppio risultato: la frequenza scolastica e anche la sicurezza alimentare dei bambini. E poi piccole opere, non si possono certo costruire dighe con centinaia o anche con 10 milioni di euro, però si possono costruire piccoli invasi che consentano, con piccole opere idrauliche, di far arrivare l'acqua dove l'acqua adesso non c'è.
Ecco, misure quindi concrete, quelle che ci ha descritto il Ministro, nell'ambito anche delle possibilità effettive. Sappiamo quanto è complicato poi in materia di budget attivarsi in questo senso, però queste sono misure concrete che in questo caso il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale d'Italia evidentemente ha la possibilità di, diciamo, inviare proprio nei paesi particolarmente soggetti all'attuale emergenza. E acqua e istruzione sono due assi portanti dell'azione di LVA, abbiamo parlato spesso della campagna Acqua e Vita. Ritornando quindi a Stefano Stirpe, che si trova in Etiopia come rappresentante paese di LVA, quali azioni state in particolare in questo periodo portando avanti nelle regioni maggiormente colpite dove voi siete presenti, Stefano?
Dunque, noi, diciamo, con una lungimiranza, purtroppo è brutto dirlo, però abbiamo iniziato a lavorare nella regione della FAR più o meno a fine del 2013, perché avevamo considerato che era una regione abbastanza marginalizzata all'interno del paese e molto vulnerabile ai cambiamenti climatici. Già nel 2014, tra il 2014 e il 2015, noi abbiamo realizzato un progetto in FAR finanziato dal Ministero degli Affari Esteri, dove abbiamo fatto esattamente
si sono focalizzati sostanzialmente sull'acqua, ma non solo, anche con distribuzioni di sementi, vaccinazioni di animali, formazione ai pastori e ai pochi contadini della regione. Con i fondi del Ministero degli Affari Esteri abbiamo costruito sistemi di raccolta dell'acqua piovana e bagni nelle scuole e nei centri di salute. Abbiamo riabilitato dei pozzi che esistevano ma che non funzionavano, una goccia nel mare, ma molto importante. Tra l'altro ricordo che in quella zona del paese le ONG impegnate sono davvero poche. È una zona molto difficile, ci sono infrastrutture, non c'è corrente elettrica. Quindi stiamo cercando di fare il nostro meglio per mettere da una parte e dare un po' una risposta all'emergenza immediata, ma dall'altra per fare qualcosa su cui che adesso va un po' di moda chiamare la resilienza, cioè comunque dare la possibilità a queste popolazioni di resistere in qualche modo al prossimo shock climatico. Purtroppo, come ricordava il Ministro, queste emergenze climatiche sono abbastanza ricorrenti ormai e frequenti, quindi ce ne sarà sicuramente un'altra da qualche anno.
Noi intanto ci occupiamo di questa e naturalmente lo facciamo anche attraverso un collegamento sul terreno. Ci scusiamo con i nostri ascoltatori se non sempre l'audio dall'Etiopia è giunto perfettamente, ma è giunto sicuramente l'essenziale del messaggio di Stefano Stirpe, vale a dire rappresentante per Elevia in Etiopia, della situazione di quello che sta cercando di fare Elevia. Una battuta finale proprio con il ministro Mario Baldi rispetto proprio al piano stesso che ci ha ben descritto rispetto ai paesi che sono maggiormente coinvolti. Lei lo ha già sottolineato, però quanto è complicato, anche per un organismo come il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, riuscire a portare aiuto concretamente nelle zone come quelle che prevedono in questo momento la crisi legata alla siccità?
Complicatissimo, perché come tutto quello che ha a che fare con lo sviluppo e con l'attività umanitaria non basta né l'aiuto dell'Italia né dell'Europa né delle Nazioni Unite, occorre uno sforzo comune con i paesi interessati che devono gestire meglio le risorse idriche, devono pensare di più ai bisogni delle categorie vulnerabili, devono essere più attivi nel prevenire questi fenomeni. E quindi è una sfida molto complessa. È anche vero che se non si fa nulla sicuramente la situazione non migliora, quindi non bisogna lasciarsi scoraggiare e pensare che comunque sia non cambierà nulla, perché è sbagliato, ma neanche nutrire troppe illusioni, sapere che questo è uno sforzo collettivo che deve coinvolgere tutti, in particolare i paesi beneficiati.
E in effetti è proprio questo l'essenza del messaggio del ministro Baldi: non c'è la bacchetta magica per risolvere con un colpo solo il problema, attraverso però un coordinamento e quindi una collaborazione tra i paesi, naturalmente vittima di un'emergenza come quella della siccità di cui abbiamo parlato quest'oggi, e i paesi che in qualche modo, mettendosi insieme, possono portare un contributo effettivo. Bene, lì qualche cosa si muove, e attraverso anche associazioni e organizzazioni come LVA, Associazione Internazionale Volontari Laici, che peraltro è presente in Etiopia da 40 anni. Allora cominciamo da chi è più lontano coi saluti. Ringraziamo naturalmente quindi per la sua partecipazione, e ricordando peraltro anche il sito internet www.lva.it. Ringraziamo quindi Stefano Stirpe, buon lavoro a te e a tutti i collaboratori sia locali sia italiani in Etiopia. Grazie Stefano.
Grazie Luca. Una battuta finale: mi fa piacere ricordare l'enciclica di Papa Francesco Laudato Si, che è un'enciclica che sarà molto importante per noi, e ricordare quello che già diceva Giovanni Paolo II: occorre una conversione ecologica globale, nel senso che occorre che i governi si assumano la responsabilità politica di far fronte a questa emergenza. Ecco, io spero che la conversione ecologica globale, sia nel senso che appunto tutti i governi a livello globale lo facciano, ma che sia anche una conversione tra virgolette spirituale. Bisogna che cambino anche i modelli di sviluppo, di consumo.
Non possiamo che aderire a questo richiamo, quindi un'ulteriore sollecitazione a rileggersi sempre le pagine della Laudato Si, in questo caso di Papa Francesco. E ringraziamo naturalmente anche il ministro plenipotenziario responsabile dell'Ufficio Emergenza e Assistenza Umanitaria del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Mario Baldi. Anche qui ricordo il sito internet www.esteri.it, e poi naturalmente ci si può collegare arrivare alla parte proprio collegata alla cooperazione internazionale. Grazie Ministro della sua esposizione e buon lavoro per la vostra importante missione. Grazie ancora.
Grazie a voi.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Magari, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Magari alla settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.